Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma, sul nostro streaming, sul nostro podcast. Un saluto a tutti gli amici radioascoltatori, i tifosi del Parma per questa nuova puntata di Palla in Tribuna con la quale ci avviciniamo ormai quasi definitivamente al prossimo match dei Crociati, la trasferta di Firenze. Peraltro tra poco daremo anche delle novità per quanto riguarda le successive trasferte della squadra di Carlos Cuesta, in particolare quella dopo, quella contro il Torino di venerdì 13 marzo. Ma intanto il punto della situazione tra poco nel nostro servizio. Ricordo il numero per scriverci, che è il 333 920 170, e soprattutto il quadro di questa 28esima giornata che sta per arrivare. Già domani sera, come sempre, l'anticipo del venerdì 20:45 ci sarà Napoli Torino, con il Torino che si è inizialmente riscattato con l'arrivo dell'ex crociato d'Aversa con la vittoria per 2-0 sulla Lazio. Vedremo se continuerà o meno questo trend. Sabato invece alle 15 Cagliari-Como, alle 18 ci sarà Atalanta-Udinese, alle 20:45 Juventus-Pisa, e poi domenica, oltre chiaramente a Fiorentina-Parma, che ricordiamo si disputerà alle 15, ci sarà Lecce-Cremonese alle 12:30, Bologna-Verona alle 15, Genoa-Roma alle 18, alle 20:45 il derby milanese tra Milan e Inter, e poi lunedì alle 20:45 Lazio-Sassuolo. Dunque domenica in chiave salvezza, se ancora, tra poco lo indagheremo, i tifosi del Parma guardano verso il basso, non per forza devono guardare verso l'alto, ma insomma possono anche reputarsi ormai tranquilli. Comunque, per chi guarda verso il basso, un Lecce Cremonese che insomma non dirà tutto della lotta a salvezza, ma dirà sicuramente tanto, perché quella sfida e quella del Parma contro la Fiorentina incideranno sulla classifica. Come sapete, Fiorentina, Cremonese e Lecce sono appaiate a 24 punti al terzultimo posto. C'è il Lecce di fatto dietro nella classifica avulsa, ma solo per il momento, decisamente più staccate Pisa e Verona, per molti addetti ai lavori definitivamente spacciate, condannate alla Serie B. Parma, che invece è dodicesimo a 33 punti in solitaria, pensate, appena un punto sopra c'è addirittura la Lazio, due punti sopra l'Udinese. 33 punti è una quota che insomma già secondo me permette di stare oltre che tranquilli. Ma tra poco, anche con i vostri messaggi, cercheremo di fare il punto della situazione con i nostri ospiti, il nostro servizio. Ci sono anche le parole di Gabriele Strefezza e poi di nuovo in studio. Il nostro obiettivo rimane quello annunciato inizio stagione: consolidare la Serie A. Poi in futuro potremo provare a guardare la parte sinistra della classifica. La di Federico Cherubini ribadisce le prospettive crociate per l'attuale stagione e per il futuro a medio e lungo termine. Lo fa ospite di un evento del Rotary Parma nei giorni che portano ad un match, quello con la Fiorentina, che potrebbe sancire definitivamente in termini di quota punti una salvezza già ampiamente in mano alla squadra di Carlos Cuesta, che nel frattempo ha un po' di decisioni da prendere. Verso domenica, la prima riguarda la porta: Suzuki di nuovo titolare a 4 mesi esatti dal capo col Milan, oppure la conferma di Corvi in difesa. Dovrebbe rientrare Circati per lo squalificato Valenti, a centrocampo possibile spazio dal primo minuto per l'ex Nicolussi Caviglia.
Ho iniziato bene, sono contento, il Parma ha un gruppo fantastico, dei bravissimi ragazzi, dei giocatori forti, quindi mi sono trovato bene già dal primo giorno che sono arrivato e sto ancora crescendo ancora di più con i compagni, e penso che da qui alla fine abbiamo grandi cose da fare e da crescere ancora.
Strefezza avvisa sui viola: l'ex Olympiacos dovrebbe essere confermato titolare dopo la crescita nell'ultimo periodo.
Aspettiamo una grande partita, perché la Fiorentina è una squadra forte, è in un momento delicato, però è una grande squadra, quindi prepariamo bene questa settimana per affrontare al meglio la Fiorentina.
Per questa vicini anche i rientri dei lungodegenti Ndiaye e Frigan.
Palla in Tribuna.
Sì, un po' questo è il punto della situazione per quello che ci ha dato intuire per Carlos Cuesta. Insomma, la settimana dovrà portare in dote anche una decisione per la porta, perché è chiaro che Corvi ha fatto sicuramente molto bene e finora, a parte qualche errorino, io ci metto anche il gol subito da Foglio Runcio nell'ultima gara, però è anche vero che Suzuki è un grosso investimento del club, probabilmente ha maggiori margini di miglioramento, di crescita, e deve essere rivalorizzato dopo questo lungo infortunio. Poi scelte anche in difesa, centrocampo e in attacco, un po' su tutti i reparti, assente per squalifica Valenti, ci dovrebbe essere Cercati che rientra insomma dopo l'ultima panchina, e poi Strefezza, come detto, che si candida a essere titolare perché il suo valore aggiunto è stato importante. Ecco, riparto proprio da qui con il nostro primo ospite, Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Grazie Stefano di essere con noi al telefono. Effettivamente ripartiamo un po' dalle parole di Strefezza, ha parlato in settimana alla festa dei Parma Club, Osio e Melli. L'avevamo detto tante volte, quello che serviva, che forse era una mancanza in attacco di caratteristiche, ecco, il giocatore che può puntare l'uomo, di qualità tra i reparti eccetera, effettivamente Strefezza le ha colmate in queste prime partite di utilizzo, insomma il rodaggio è già finito.
Beh sì, guarda, direi che Strefezza era proprio il tipo di giocatore che mancava a questa rosa, a questo Parma, e difatti si sono visti anche poi i risultati. Adesso può essere anche che porti fortuna a Strefezza, però insomma, quando gioca e quando è in campo, il Parma vince o perlomeno non perde.
No, assolutamente. Poi è proprio per caratteristiche anche di qualità, perché per esempio io faccio il caso di Milano contro il Milan, quanti palloni ha tenuto, quanto ha ricamato senza perdere la sfera, anche solo per far rifiatare un po' la squadra, innascare una ripartenza che poi non c'è stata, però intanto non si è limitato al compitino, al passaggio dietro, è proprio anche solo la qualità che sta facendo la differenza, secondo me.
Sì, sì, no, è centrato il discorso. Tra l'altro Strefezza mi sembra proprio un giocatore vecchio stampo, cioè nel senso, molto dotato tecnicamente, intelligente tatticamente, e a differenza magari del giocatore moderno, sa sempre quello che deve fare, perché la formazione del giocatore un po' diciamo stampo antico non ha bisogno sempre del joystick dell'allenatore che gli dica mettiti qua, fai là, fai questa soluzione, cioè si vede che è un giocatore molto autonomo in questo, ed è quello che secondo me serviva al Parma, cioè anche un giocatore di personalità che fa la scelta giusta nel momento giusto.
Sì, sì, assolutamente, è verissimo questo, senza le indicazioni per forza didascaliche, no? da bordo campo, ecco, tu dici.
Sì, sì, questa autonomia che ti permette poi di fare il salto di qualità, perché sennò altrimenti, cioè io credo che nel 2026 con tutti gli strumenti che ci sono per poter allenare, le tattiche, gli staff, voglio dire, la differenza tecnica tra gli allenatori ormai è veramente molto sottile, cioè secondo me la differenza appunto la fa l'allenatore che si adatta alle situazioni, in questo caso questa molto intelligente da questo punto di vista, e i giocatori in campo, perché sennò altrimenti sarebbe, come dire, giocare alla PlayStation. Sì, e sì, non ci siamo ancora arrivati, fortunatamente.
Sì, sì, no, non è... Cioè, è tutto possibile per il futuro, ma intanto ci godiamo che non ci siamo ancora arrivati, Stefano. E va in questa direzione secondo me anche un po' Nicolussi Caviglia come acquisto a centrocampo, no? Intelligenza tattica, sicuramente piedi buoni, potrebbe, come dicevamo, anche ritrovare una maglia da titolare poi contro di fatto la sua ex squadra, effettivamente in questa direzione, ecco, anche se è stato utilizzato di meno e forse è stato meno incisivo di Strefezza anche solo per il ruolo in campo.
Ma sì, diciamo che il ruolo è abbastanza diverso tra loro, e quindi di conseguenza strefezza per dire è anche più appariscente, anche perché comunque l'attaccante bene o male cioè accattiva di più anche la come dire la visione dello spettatore. Però per contro Nicolussi Caviglia ha un'intelligenza molto molto sviluppata. Ho sempre detto che anche lui è un giocatore che si rifà a una vecchia scuola, difatti a differenza dei suoi colleghi contemporanei è uno che gioca con la testa alta. E quindi da piccolo mi ricordo gli allenatori in qualsiasi categoria, in qualsiasi situazione ti dicevano testa alta, perché riesci a vedere il gioco, riesci ad avere l'anticipo nel passaggio e spesso utilizzi anche un, come dire, un colpo in meno e quindi abbrevi il tempo. Ecco, Strefezza si è visto anche nei suoi assist, nella sua visione di gioco, che è uno col busto eretto, ecco, che la testa la tiene alta e sa quello che deve fare.
Sì, sì, è verissimo, è verissimo. Guarda, concordavo con te anche sul discorso di prima, ecco, dei giocatori come Strefezza che sanno da soli cosa fare in campo. Poi di fatto l'emblema di questo nel Parma è sempre stato ed è tuttora Del Prato, capitano Del Prato, sì. Giocatore che magari fisicamente poteva pagare un po' dazi, invece addirittura per alcuni cioè candidabile alla nazionale.
Ah beh, guarda, sicuramente, se non altro proprio per il comportamento, cioè per come gioca, l'impegno, l'attenzione, la grinta che ci mette, cioè secondo me è sicuramente uno che la maglia della nazionale potrebbe vestirla, ecco. Poi dopo si sa che quando si va su quei diciamo tasti lì, dopo poi conta anche un po' un background diciamo storico e anche forse, come dire, la potenza e la notorietà della società da cui proviene, ecco.
Assolutamente, è così. Guarda, Cagno scrive: come sempre d'accordo con il brio, Strefezza mi ha colpito anche nell'impegno che mette nella fase difensiva. Per contro, tra poco leggo altri messaggi che ce li state inviando in tanti, per contro però Stefano, poi adesso credo che vadano recuperati anche giocatori come Jacopo Ondrejka, Jacopo Ondrejka, come dice lui stesso, perché ci ha corretto. Lui stesso, cioè, mi dicono che non sia contentissimo chiaramente negli ultimi mesi, anche un po' per l'utilizzo, la tipologia di utilizzo in campo, e poi nelle ultime settimane insomma è andato indietro nelle gerarchie, l'ultima gara non è neanche entrato, insomma adesso con la classifica tranquilla sarà anche una gestione del gruppo, immagino, da quel punto di vista, che ne pensi?
Sì, 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 è vero, innanzitutto grazie al Cagno. E poi venendo ad Ondrejka, però Ondrejka secondo me questo momento gli può servire anche come maturazione, perché, come dire, l'anno scorso è arrivato e non è stato subito utilizzato da Pecchia, perché Pecchia aveva questo modo, insomma, che quest'anno fortunatamente, cioè e sfortunatamente per lui, è solo ricaduto su Cremaschi, diciamo, un po' questo tipo di non... Invece Pecchia lo faceva spesso, e quindi con l'avvento di Chivu è entrato in campo e ha fatto veramente la differenza. Sì. Però lì, come dire, gli è andato tutto bene. Quest'anno invece infortunio, eventi avversi, e si deve gestire questa situazione qua. Quindi cioè, il fatto che comunque adesso giochi meno, forse anche meno considerato, se vogliamo, no? Però fa parte, come dire, del gioco, e lui deve essere bravo a lavorare, aspettare il momento giusto, applicarsi sempre. Però abbiamo parlato di Strefezza, no? E tutti abbiamo convenuto che è un giocatore completo. Ecco, allora Ondrejka paradossalmente dovrebbe anche prendere spunto da Strefezza, perché finché non è arrivato Strefezza, Ondrejka veniva schierato.
Certo.
Però gli mancava quel tipo di giocata, quel tipo di ragionamento che invece Strefezza fa. E si sono visti i risultati.
Sì, sì.
Secondo me, dal mio punto di vista, Ondrejka paga molto il discorso fisico. perché si vede che quando fa lo spunto non è lo spunto dell'anno scorso, quando tira in porta non tira in porta come l'anno scorso, e quindi lui deve cercare proprio di recuperare soprattutto a livello fisico e mentale. Poi dopo anche per lui secondo me ci sarà spazio, e anzi è un giocatore che il Parma può investire sicuramente.
No, sì, poi ricordiamo di Ondrej, che ha chiaramente il grave infortunio al perone a inizio stagione, quindi poi di fatto la stagione per lui è stata più corta e soprattutto con un'interruzione al momento decisivo di ultimare sì. La preparazione estiva, o quasi, insomma, quindi anzi sì. Ancora prima, eravamo più o meno alla metà della preparazione estiva, e questo si sa che pesa molto nel calcio molto fisico di oggi. Prima di lasciarti sì. Stefano, Fiorentina-Parma all'orizzonte, poi ne abbiamo sempre parlato tanto. La Fiorentina è sempre lì, alla fine perde, vince, è terzultima. Che sfida sarà secondo te?
È una sfida che per loro ne sa molto, non di ultima spiaggia, però veramente perdere ulteriormente per loro sarebbe molto molto complicato.
Sì, anche dopo. Perché Stefano, di là c'hanno Lecce, Cremonese, che chiaramente toglieranno punti gioco forza a una, sì. All'altra o a entrambe, quindi è anche un'occasione per la Fiorentina.
Assolutamente. Il Parma per contro c'è da vedere come interpreta questo tipo di partita, però insomma questa ha fatto capire che è molto legato al risultato, quindi non è detto che uno va a Firenze insomma un po' a cuor leggero, certo. Quindi là con l'acqua alla gola, allora magari ci può scappare anche la prestazione brutta e negativa. Secondo me sarà una partita molto combattuta, molto fisica, che sicuramente si risolverà sugli episodi, perché tutte e due squadre speculari, molto attente alla difesa. Però io onestamente vedo il Parma sicuramente messo meglio
della Fiorentina. Vedremo adesso, sì. C'è anche l'incognita Ken, come utilizzo o meno, che tenta il recupero in casa Viola. Stefano, grazie sì. Come sempre di essere stato in nostra compagnia, sempre preziosissimo, ti attendiamo sempre con piacere tra radio e TV.
Grazie Alberto, grazie a tutti.
Grazie mille a Stefano Brianti con noi al telefono. Adesso facciamo una mini pausa, poi altri ospiti qui a Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1/C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Allora, tra poco i vostri messaggi, li leggerò come sempre tutti, arrivati al 333-9200-170, stesso numero chiaramente che si può usare questa sera a Calcio e Calcio. Dalle 21 torna come ogni giovedì su 12 TV Parma, e con noi c'è Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, insomma, per qualche anticipazione sulla puntata di stasera, ma intanto ti chiedo come deve approcciare questa partita il Parma domenica, perché è una di quelle partite davvero particolari per l'avversario di fronte, il clima, la posizione in classifica della Viola, secondo te?
Ma io ho riflettuto, volevo cercare l'anno, ma ovviamente io non ho memoria, non mi ricordo. Il pensiero è andato a una vittoria di D'Aversa a Firenze per 1-0, dove una partita dominata dalla Fiorentina, che faceva gioco, cercava in tutti i modi di fare risultato, e poi alla fine il Parma pescò la giocata vincente e vinse per 1-0. Adesso non voglio portare sfortuna, tocchiamo ferro e tutto, però mi immagino che sarà così la fotografia, non so se il risultato sarà quello, ma insomma la partita sarà così, con una Fiorentina che deve assolutamente fare il risultato, una partita delicatissima, quindi sarà abbastanza spigolosa e nervosa, ma sicuramente sarà con la formazione di casa che cercherà di fare qualcosa di più, e il Parma che invece può aspettare, perché può tranquillamente accontentarsi del pareggio e poi cercare la zampata in contropiede, anche se sappiamo il Parma, prima parlavate di Ondrejka, di Strefezza, il Parma deve cercare di essere un pochino più veloce nelle ripartenze, me la immagino così la partita.
No, ma ci può stare assolutamente, Beppe. Abbiamo detto più volte come insomma poi nella Fiorentina ci sia l'incognita Ken, leggiamo proprio le ultime novità, il fatto che dovrebbe essere valutato di giorno in giorno verso il suo utilizzo o meno domenica. Te l'aspettavi, poi ne abbiamo parlato tante volte, Beppe, ti aspettavi che poi la Fiorentina potesse rimanere lì fino alla fine? Io sì, l'ho sempre detto, poi ha registrato, nel senso, molti addetti ai lavori dicevano attenzione, perché quando in una stagione inizia ad andare tutto storto, poi è difficile uscire dal vortice negativo.
Lo temevo, lo pensavo anch'io, stavo dicendo lo temevo anch'io, nel senso che quando comincia a inanellare così tanti risultati negativi, cambia l'allenatore, una situazione, abbiamo letto tanti episodi anche di attriti tra gli spogliatoi, certo. il famoso calcio di rigore che doveva tirare uno invece ha tirato un altro con la polemica e via, significa che qualcosa si rompe. Vanoli ha cercato con difficoltà, e forse anche lui ci ha messo qualcosa in più nel nervosismo, di ricompattare, ma adesso la situazione è complessa e difficile. Sono riusciti ad arrivare alla linea di galleggiamento, perché adesso sono esattamente sulla linea di galleggiamento, devono cercare di fare un passo in più. Non è facile per una squadra che doveva essere collocata in tutt'altra posizione in classifica, non è assolutamente facile, e ne abbiamo tantissimi di esempi di squadre modellate per raggiungere altri obiettivi che poi si trovano là in fondo e fanno fatica a combattere. La Fiorentina forse questa voglia di combattere l'ha trovata, ma fa molta fatica, e poi in più ci sono delle assenze pesanti, perché al di là che giochi o meno in questa partita Ken, insomma, sicuramente quest'anno non ha fatto quello che dovrebbe fare un giocatore che punta a essere titolare della nazionale italiana.
Sì, assolutamente, assolutamente. Tante notizie da Firenze, poi ci metteremo un po' di ordine. Beppe, ovviamente ordine stasera, concentrati però chiaramente in casa Parma, un po' il menù della serata.
Ma stasera ovviamente cominceremo a riflettere sulla sfida con la Fiorentina, per capire come potrebbe giocare il Parma, anche se insomma credo che sia abbastanza facile, come dicevo all'inizio collegamento, comprendere quella che potrebbe essere la strategia di questa. Faremo un passo indietro parlando insomma del buon momento del Parma con l'ultimo risultato positivo, ma parleremo in particolare anche di Corvi e Suzuki, perché insomma sì, Suzuki sì. È rientrato, potrebbe essere questa potrebbe essere questo il ballottaggio più divertente da commentare in questi giorni in vista della sfida con la Fiorentina. Corvi è una certezza, Suzuki sta rientrando ed è prontissimo, nel senso che lui in questo momento è assolutamente arruolabile, e insomma lo chiederemo anche agli amici da casa chi secondo loro dovrebbe continuare e nel caso di Corvi, oppure ritornare a debuttare nel caso di Suzuki contro la formazione viola. Staremo a vedere, lo faremo, commenteremo tutti questi temi con chiaramente Luca Ampollini, Maddalena Ferroni, Isabella Andreoni. In studio con noi ci saranno Francesco Monaco e Stefano Ramenzoni, mentre a casa Ferrari con Luca ci saranno Massimo Bizzi, ovviamente il nostro opinionista di punta, insomma quello che ogni mese ci fa la sintesi del momento del Parma, e con lui ci sarà Luca Lucchi.
Sì, assolutamente, appuntamento alle 21, lo ricordiamo stasera anche su tutte le nostre piattaforme digitali. Beppe, grazie e buon lavoro.
Grazie a te, un saluto a tutti, ciao.
Grazie a Giuseppe Milano, appuntamento stasera con Calcio e Calcio. Da Firenze, dicevo, praticamente un po' di tutto, accuse, interne, una squadra che non avrebbe seguito in tutto Vanoli e per molti addetti ai lavori gli avrebbe voltato le spalle, permessi, infortuni, assenze. C'è poi questo infortunio di Ken che recupera oppure no, sapete c'è anche la nazionale all'orizzonte e poi c'è anche questo nome che è spuntato nelle ultime ore, lo cita Sport Italia se non sbaglio, perché è Fabio Paratici che come sapete è il nuovo dirigente della Fiorentina sull'area sportiva, starebbe pensando a Fabio Grosso per il prossimo anno per la panchina viola, profilo che sta facendo bene appunto al Sassuolo. E che sarebbe stato attenzionato anche dal Bologna in caso di un addio di Italiano. Allora, qualche messaggio prima del nostro ospite. La vittoria è quella del Parma 1-0 sulla Fiorentina nel 2018 con Inglese, dice Gaetano da Bari che sentiva appunto la Marcord di Giuseppe Milano, poi lui dice va bene anche lo stesso epilogo nel caso. Bisogna andare a vincere al Franchi, nessun regalo, scrive un altro nostro ascoltatore. Poi ancora, non discuto Strefezza tecnicamente, è molto bravo, nel 3-5-2 di questa con la squadra che difende in 10 non ha la gamba per attaccare la profondità, si è visto con il Milan e con il Cagliari, ha perso anche molti palloni ma in pochi l'hanno notato, ad esempio quello del gol di Folorunscio, scrive Pippo. Beh, anche questo è un aspetto che giustamente era da rimarcare. E ancora un messaggio prima del nostro ospite, mi sono permesso di fare i calcoli alle squadre dietro di noi, scrive Chico, premetto che sono stato molto alto con tutte, poi ci può essere qualcuno che fa il miracolo e fa ancora più punti, comunque mi risulta il terzultimo posto a 36. La Fiorentina e la Cremonese hanno un brutto calendario, la Fiorentina ha la Conference, quindi la Fiorentina lui dice praticamente giù nell'ipotesi del nostro ascoltatore. È vero che noi nelle prossime tre partite contro squadre abbordabili ci giochiamo molto nel nostro campionato, sono quasi tre match ball, ma se guardiamo il calendario della Cremonese nelle prossime tre sfide affronterà appunto il Lecce fuori casa, la Fiorentina in casa e poi verrà da noi. Se in queste tre partite i grigiorossi dovessero steccare, penso che per noi il discorso salvezza dovrebbe essere più che chiuso. Ma signori, ma pensate davvero che non sia ancora chiuso il discorso salvezza per il Parma? Io mi stupisco, ma mi stupisco oltre la scaramanzia, oltre la statistica. Signori, ma il Parma ha 33 punti, ma mettiamo anche che la quota sia 36. Ma perché non li fanno tre punti da qua alla fine? Ma siamo alla 28esima giornata, dietro dovrebbero pedalare e guadagnare 9 punti. Diamo sempre per scontato che il Parma si fermi e che le altre facciano pieni punti. Ma io rimango sempre un po' esterrefatto e lo dico oltre alla scaramanzia, che per carità capisco ci sia in ogni tifoso. Con noi, chiedo anche a lui un suo parere sulla quota salvezza quest'anno, c'è un collega giornalista, Adriano Ancona. Ciao Adriano.
Ciao Alberto.
Con piacere ti ritroviamo, Corriere dello Sport e non solo, anche insomma fai spesso l'opinionista in TV, ti vediamo con piacere Adriano. Allora, ancora molti tifosi del Parma, come sentivi, non sono ancora certi della salvezza, per carità non è matematica. Ma secondo me la quota non andrà molto distante dai 34, 35, massimo 36 punti.
Ma sono d'accordissimo con quello che tu hai detto poco fa. Il Parma potrebbe anche smettere di giocare adesso, e nessuno lo prenderebbe più, o perlomeno il terzultimo posto non sarebbe mai a stretto contatto, anche perché abbiamo verosimilmente due squadre già in B, Verona e Pisa, sono a 9 punti dalla salvezza, dove peraltro ci sono tre squadre, quindi si fa anche fatica in questo momento, parlo di quelle tre che sono a 24 punti, si fa anche fatica a capire su chi fare la corsa oggettivamente. È opportuno poi il riferimento a quello che è il calendario prossimo venturo, Cremonese avrà questa partita contro il Lecce assolutamente cruciale, ma importante per entrambi, insomma il Parma, parliamo di una squadra che ha vinto a San Siro. Voglio dire, se serviva una guarnizione, una ciliegina sul percorso, l'ha data 10 giorni fa questa squadra, vincendo una partita storica, ecco, se vogliamo, perché comunque basta che il Milan in casa sua, il Milan secondo in classifica, con ambizione da scudetto, e di fatto poi comunque conquistare 4 punti contro questa squadra, il andata e ritorno, di cui uno rimonta da 0-2 nel mese di novembre, perciò sicuramente uno step importantissimo sia l'andata che il ritorno contro il Milan da parte del Parma, e credo che non ci siano assolutamente più dubbi su quello che poi è la missione. Parma 4 risultati utili consecutivi quest'anno non l'aveva mai fatti e ora siamo in fascia aperta, ecco, dopo tre vittorie consecutive, questo pareggio che c'è stato nell'ultima giornata. Quindi Parma ha imboccato un percorso netto, una specie di marcia trionfale, se pensiamo appunto a tre vittorie consecutive verso la salvezza, e adesso affronta una squadra contro la quale, per esempio, l'anno scorso, anche se era tutta un'altra storia, naturalmente la Fiorentina, il Parma non ha mai perso tra andata e ritorno. Credo che sia una delle pochissime squadre, se andiamo a vedere tra andata e ritorno, per esempio, che non ha perso contro la Fiorentina. Ovviamente parliamo di tutta un'altra squadra, tutto un altro avversario rispetto a quello che Parma si troverà domenica.
Sì, assolutamente. Guarda, concordo su questo. Poi bisogna anche solo pensare che poi inevitabilmente già questo turno Lecce e Cremonese si toglieranno in qualche modo punti, o una o l'altra o entrambe, quindi insomma è già una partita in meno che poi c'è verso la fine. Tu conosci insomma abbastanza bene il l'ambiente viola Firenze. Questa Fiorentina secondo te lotta fino alla fine? Perché poi siamo qua a dirlo da mesi e poi puntualmente la squadra è sempre lì.
Sì, ma in effetti quando fa poi quei due risultati, diciamo quel paio di risultati, c'è sempre la percezione che di fatto si possa tirare fuori definitivamente. Il problema è che è cascata in una spirale assolutamente senza fine. Il fatto che possa essere considerata più avanti delle altre solo perché ha qualità in più non è poco, evidentemente, però l'anno scorso il vice capocannoniere della Serie A, Ken, quest'anno è tutto un altro giocatore, per esempio. Parliamo di numeri allegati a quelli che potevano essere, quello che potrebbe essere la risoluzione dei problemi attuale. Percorso parallelo del conferenzio, credo che la Fiorentina stia cercando in tutti i modi di schivarlo. All'andata ha giocato con la terza squadra, neanche la seconda, ha vinto 3-0 e stava rischiando di sgretolare tutto al ritorno, perdendo in casa e prendendo gol a raffica, poi si è salvato nei supplementari. Perciò il campionato naturalmente, quando ti manca il terreno sotto i piedi, è chiaro che le provi tutte. Anche la vittoria di Como deve essere stata cruciale per questa Fiorentina, che evidentemente non si ritrova vittima dei limiti strutturali. L'anno scorso aveva un allenatore che si sta confermando il migliore della Serie A, secondo me, e parlo di Raffaele Palladino, che all'Atalanta sta facendo qualcosa di straordinario,
ha risollevato tutto,
non è mai stata una sorpresa, almeno da parte mia, da parte di...
Aspetta che ti abbiamo perso un attimo, adesso recuperiamo Adriano Ancona. Intanto un paio di messaggi. Fabrizio dice: il Parma deve arrivare prima di Lazio e Udinese, basta parlare di salvezza, quindi rifissate gli obiettivi. Luigi dice: per me se vediamo, mi dispiace per il bravissimo Corvi, ma per la logica del capo famiglia che si assente e torna, deve ritornare su Zucchi. Questo è il discorso di Luigi sostanzialmente. E poi ancora, hai ragione al 100% Alberto, 11 partite alla fine, come fai a dire che non sei salvo? Dovresti perdere tutte, forza Parma sempre. C'è Adriano, scusami, ti abbiamo perso, dicevi di Palladino che effettivamente era lì l'anno scorso, quest'anno sta facendo, da quando è in sella all'Atalanta, qualcosa di davvero straordinario. Quando si avviluppa poi in negativo il clima, c'è poco da fare.
Assolutamente, non c'è mai stata una reale connessione per quello che poi è stata una stagione in cui il direttore generale, diciamo, che aveva comunque le possibilità di seguire tutto in prima persona, ha dato le dimissioni, sì, ovvero Prade. Poi purtroppo è venuto a mancare il presidente, come un anno fa. Esattamente un anno fa, due anni fa, pardon, la Fiorentina diventava orfana del direttore generale, mi riferisco a Gio Barone, mancato nel marzo del 2024. Quindi una concatenazione di situazioni negative, e adesso la Fiorentina, peraltro nell'anno del centenario, si ritrova in questa situazione, diciamo pure surreale. Sì, la Fiorentina lotterà fino all'ultimo per salvarsi, a differenza del Parma, credo.
Sì, è vero così. Adriano, ti lascio, ma ti chiedo solo al volo, invece ne approfittiamo perché tu hai lo sguardo nazionale, lì in alto, anche se il Milan vince il derby, scudetto, cioè è più, diciamo, molto più interessante a questo punto la lotta Champions.
Assolutamente, ma il colpo di grazia al Milan, il seguitore dell'Inter, l'ha dato il Parma, vincendo a San Siro, evidentemente, tanto tra mille polemiche, ma al massimo sarebbe stato un pareggio se fosse stato tolto il gol al Parma, perciò campionato comunque chiuso in ogni caso dopo quella partita. E sai, duello Champions, il Milan che segna nel finale a Cremona, in quel momento Milan con un pareggio invece che vincere avrebbe comunque riaperto i giochi probabilmente dal secondo al sesto posto, perché poi nell'insieme si sarebbe comunque creato un vortice. Io non darei ancora per finito il Bologna, per esempio, perché è una squadra che va a fiammate, adesso ha ripreso a vincere, perché anche per la Champions è complicata, però sì, dal secondo posto magari no, perché il Milan in caso in qualche maniera le partite le vince, come abbiamo visto a Cremona, però la volata Champions è molto simile a quella dello scorso anno, con parecchie squadre coinvolte. Ripeto, poteva esserci anche il Milan, che però ha dato uno strappo importante alla propria classifica.
Sì, è vero, e ha guadagnato quei 4 punti sulla terza che ora hanno i rossoneri. Adriano, grazie davvero di essere stato con noi come di consueto.
Un caro saluto a voi, buon proseguimento.
Grazie al giornalista Adriano Ancona con noi. Avete capito anche come un po' di più di come va a Firenze. E ancora qualche messaggio. Buongiorno, fate i complimenti al Como, grande squadra, grande campionato, semifinalista di Coppa Italia, esempio da seguire assieme all'Atalanta. Assolutamente, sapete che io non sopporto e non tollero la narrazione mediatica che c'è attorno al Como, per cui ogni cosa che si fa va bene, ogni cosa che fa Fabregas va bene. Mi ricordo la foto di lui in aereo che guardava il computer e la notizia era: guardate Fabregas, anche dopo una vittoria alle 2 di notte studia e lavora. Ma non lo so, sarà stato vero, saranno state le 2, ma vabbè, comunque, però grande fiducia e soprattutto grandi applausi al Como, che addirittura lotta per un posto Champions. Troppi complimenti avete fatto la settimana scorsa contro il Milan per un gol che era da annullare tutta la vita, rigore che poteva essere dato senza sé, senza ma, sul giocatore infortunato del Milan che è dovuto uscire. Ne abbiamo parlato tanto, ognuno poi la pensa come vuole. Secondo me il gol di Troilo poi non era da annullare assolutamente. 10 punti sono stati episodi fortunati. Ma poi ho capito, insomma, il nostro consueto ascoltatore reggiano. Bene così, evidentemente brucia un po' di più. Alberto da Parma scrive: il Parma è salvo sicuramente per la matematica, 11 partite dalla fine, è assurdo parlare di matematica, altrimenti ad oggi anche il Milan non è salvo. Concordo. Daniele dice: buongiorno, che il Parma sia ormai salvo credo sia acclarato, e pensare che noi perderemo quasi tutte le 11 partite consecutive e che tutte quelle sotto invertano la tendenza recuperando 9 punti, francamente è lunare. Non è che alcuni sperano che il Parma non vada bene per poter criticare, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, e non è un brutto discorso quello di Daniele, assolutamente, un po' di retropensiero, ma secondo me ci sta. Ma che, come, i soldi dove li prendiamo? È Monopoli. E poi ancora saluto il nostro ascoltatore Lorenzo. C'è invece il nostro ascoltatore sempre fedelissimo Luca, che ci ricorda la designazione arbitrale. Lo facciamo anche noi perché poi è uscita proprio nelle ultime ore, stamattina, sarà arbitrata Fiorentina-Parma da Luca Zufferli di Udine, gli assistenti Imperiale e Ceccon, al quarto uomo Feliciani, al bar Gariglio e Mariani. Ci fermiamo, breve pausa e poi insieme con Gianluca Zurlini.
Palla in tribuna. La luce che ha cambiato per sempre la storia dell'arte arriva a Parma. Dal 14 febbraio al 31 maggio, al Palazzo Tarasconi, vivi l'emozione degli impressionisti. In occasione del centenario della morte di Claude Monet, i capolavori che raccontano 100 anni di luce, colore e modernità. Una mostra da vedere, sentire, ricordare. Non perdere questa occasione. Impressionisti, 100 anni di riflessi. A Parma, dal 14 febbraio al 31 maggio. Biglietti disponibili su Ticket One.
Lo spazio non è solo spazio, è libertà di connettersi, di viaggiare. Volvo XC90 e X90 e la nuova Volvo ES90 ti aspettano per un test drive esclusivo. Tre modi di vivere l'eleganza, un unico linguaggio Volvo. Il design scandinavo e una sicurezza senza compromessi. Prova Volvo ES90, XC90 e X90 ai Volvo 90 Days in tutti gli showroom Volvo. Scopri di più su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100A, Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in diretta con Palla in tribuna. Come sempre scriveteci al numero 333-9200-170 con messaggi WhatsApp, insomma con tutto quello che vi sentite di dire. Chiaramente noi lo leggiamo, tranne le offese, ma noi sapete che non abbiamo assolutamente filtri. Tra poco dovremo essere collegati con Gianluca Azzurlini, come sempre, per avere anche il suo parere. Ci sono anche dei messaggi per lui. Intanto però una domanda: ci sono appunto novità sul Tardini o tutto tace e Lorenzo? Tra poco la giriamo proprio a Gianluca, che stiamo per contattare. Il tutto oggi dicendo che in questa giornata, anticipando un po' la partita di domenica tra Fiorentina e Parma, saranno protagoniste anche le Legends all'impianto sportivo Bartolozzi a Scandicci. È una partita del cuore, la 18:30. Sapete che ormai le Legends è parte integrante del Parma Calcio, con tanti ex protagonisti in più ere e in più anni che fanno parte di questo team che affronterà appunto la squadra avversaria. Evento organizzato per festeggiare il compleanno dell'Academy di Alberto Di Chiara. Tanti ex in campo, ci sarà anche l'ex Prandelli, che è chiaramente ex CT, ex allenatore di entrambe le squadre, Beppe Iachini, Flachi, Firicano, poi per il Parma Ballotta, Minotti, Dino Baggio, Osio. Dovrebbe essere atteso anche il CEO del Parma, Federico Cherubini. Abbiamo con noi Gianluca Azzurlini al telefono. Ciao Gianluca.
Ciao, ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Grazie, grazie di essere in nostra compagnia. Guarda, ti chiedono solo sullo stadio, perché ti ritengono uno dei massimi esperti. C'è anche Mattia Di Noceto che lo chiede, oltre a Lorenzo. Non mi pare che ci siano novità, insomma,
purtroppo no. Io ho qualche fonte, diciamo, da parte comunale, ma insomma di fatto non si sta muovendo niente in questo momento. E rimando sempre all'ultima, alla conferenza stampa ultima di Cherubini, dove di fatto si è un po' tirato fuori dalla questione, non diciamo personalmente, perché comunque non era lui l'incaricato, ma ha tirato fuori, diciamo, un po' il Parma Calcio come società, di cui lui è l'amministratore delegato, o CEO che dir si voglia, quindi un po', diciamo, il massimo dirigente a parte il presidente, e dicendo che se ne sta occupando la divisione estate del Krause Group, e quindi certo, la divisione immobiliare, che ha sede però a Des Moines, nell'Iowa. In sostanza, la situazione attuale è che non è tanto che si stia lavorando a un nuovo progetto, ma si sta lavorando alla fattibilità di un nuovo progetto senza il cantiere unico, ma a stralci, e quindi con delle eventuali convenienze economiche. Per cui siamo molto lontani. Io, come dico sempre, per quanto riguarda i tempi, benché vada, i lavori, comunque un cantiere non potrà partire prima della primavera estate del 2027, ma a questo punto lì entra in gioco anche il fatto che ci saranno le elezioni comunali, e quindi anche quello è un fattore di disturbo, se non altro perché se ci sono delle nuove autorizzazioni o delle nuove, banalmente, se devono passare in consiglio comunale almeno due delibere, una per un cambio dal punto di vista urbanistico, ma abbastanza banale, ma che comunque serve, e un altro per l'utilità pubblica e quant'altro. Quindi devono essere passare un consiglio comunale che quando è verso fine legislatura è un po' più insomma in fibrillazione del normale, per cui penso che per il momento ci si possa mettere il cuore in pace, pensare sicuramente a una prossima stagione ancora in questo Tardini, ma anche almeno un'altra successiva, ecco, poi vedremo che cosa accadrà. A un certo punto comunque bisognerà magari eventualmente pensare anche a soluzioni alternative, tipo il ricorso anche a una quota di finanziamento pubblico da parte del comune, che comunque pur sempre il proprietario dello stadio, in accordo con la proprietà, perché finora Krause ha sempre sostenuto, insomma portato avanti l'idea dell'autofinanziamento totale. Credo che a questo punto cominci a essere un'ipotesi troppo onerosa e che quindi vada cercata qualche formula per poter, attraverso legge stadio, comunque agevolazioni che sono o verranno nuovamente introdotte in vista anche degli europei 2032, nel quale poter infilare qualche finanziamento per i Tardini. No. E questa però è una mia ipotesi, non è assolutamente lo stato dell'arte è che c'è all'esame la fattibilità del nuovo progetto, questa è la verità. Tutto il resto sono chiacchiere, indiscrezioni, quant'altro, ma al di là che si sta lavorando su un nuovo progetto, se si sta lavorando su un nuovo progetto ancora non c'è nulla di concreto né si è deciso che cosa fare.
E poi l'aveva ribadito, come giustamente hai sottolineato tu, l'aveva ribadito anche che Rubini aveva detto se ne sta occupando quella sezione del Krause Group.
Quello è stato insomma è un chiarimento molto 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 chiaro, come dire.
Sì. Gianluca invece sta andando decisamente più veloce come iter. Il Parma pare quasi stucchevole parlare di salvezza o no già acquisita, però ti chiedo, ecco, come deve arrivare la squadra a una partita contro un avversario, la Fiorentina, che gioca in casa, ha una buona occasione sicuramente per dire la propria, visto il match Lecce-Cremonese, ecco, cosa deve fare il Parma, cosa serve prima di tutto?
Ma serve, allora, anche dal lato della classifica serve tranquillità emotiva, diciamo che è una partita di quelle nelle quali quest'anno il Parma difficilmente ha sbagliato, perché sarà la Fiorentina a dover attaccare e il Parma è sempre andato in difficoltà quest'anno, praticamente sempre, forse una o due partite, ma per il resto mai è riuscito a fare buone partite quando c'era una squadra che lo aspettava o che gli faceva costruire il gioco. E quindi con una Fiorentina che è fragile emotivamente, perché è arrivata adesso a una situazione di essere terz'ultima alla pari dopo che era arrivata a essere ultimissima in graduatoria, quindi ha recuperato almeno una situazione disperata, ricordiamo che era dietro a Pisa e Verona a un certo punto del campionato, quarti del girone d'andata, quindi almeno quello l'ha recuperato, e però adesso deve fare il passo lottare col coltello tra i denti per un traguardo che a inizio stagione neppure il più pessimista dei tifosi viola avrebbe pensato. E quindi credo sia una partita nella quale il Parma, adesso soprattutto che ha un giocatore come Strefezza, che gli spazi, diciamo, il Parma è uno dei difetti che ha, è che il contropiede, pur nelle sue condizioni di squadra difensivista, non l'ha mai sfruttato molto. Strefezza è un giocatore che invece questo cambio di passo ce l'ha e potrebbe essere proprio lui il giocatore importante in una partita come questa, anche perché a differenza di quanto avveniva prima del suo arrivo, i difensori e gli allenatori delle squadre avversarie devono preoccuparsi di marcare qualcuno in più oltre a Pellegrino. E questo è, insomma, credo possa essere importante.
Pellegrino potrebbe essere lui, e Pellegrino che deve ritrovare un po', non dico il gol a sé stante, però è chiaro che è un giocatore che si sacrifica molto, corre molto, l'abbiamo visto anche dai numeri, dai dati. Poi arriva un po' meno lucido in zona gol, perché le occasioni, almeno una partita ce l'ha anche col Cagliari. Serve forse un saltino adesso, ci aspettiamo un miglioramento da alcuni singoli verso il finale di stagione?
Allora, io dico, guardato i giorni scorsi, negli ultimi 9 campionati la massima quota salvezza è stata 36 punti. Cioè, mi spiego meglio.
Meno male lo dice anche te, Gianluca, perché io lo ripeto da inizio anno e non mi crede nessuno, però poi questi sono numeri.
No, ma tutti hanno in mente quando noi abbiamo fatto 20 anni fa lo spareggio col Bologna, arrivando a 42 punti. E all'epoca, per vari motivi anche di livello diverso della Serie A, la quota salvezza era sempre convenzionalmente fissata a 40 punti. In realtà ci si salvava con 38, 39. Certo. Adesso, ripeto, guardato gli ultimi 9 campionati, la squadra che è retrocessa col maggior numero di punti ne aveva 36, quindi noi ne abbiamo 33. E oltre a questo, sono dati statistici, non opinioni, ci sono dietro di noi molte squadre, ci sono il Torino, c'è il Genoa, c'è la Cremonese, c'è il Lecce, tralasciando diciamo Pisa e Verona, ma Cremonese, Lecce, Fiorentina, Torino e Genoa e Cagliari. Allora, dovremmo non solo andare noi in crisi nerissima, ma tutte queste squadre essere andare tutte molto di più di noi e fare più punti, perché noi rimanessimo in quella terz'ultima posizione che a questo punto è l'unica in palio per la B, visto che Pisa e Verona sono già andate. Ecco, sono considerazioni che vanno fatte. Certo, prima facciamo questi punti e meglio è. Poi, fatti questi punti, 36, 37, insomma, in modo credo che l'ultima parte di campionato, centrato alla grande l'obiettivo rispetto alla scorsa stagione, che era quello di una salvezza più tranquilla, sia quello di migliorare il rendimento, cioè provare a migliorare le qualità di alcuni giocatori e eventualmente sperimentare giocatori, ad esempio il ritorno di Frigan, che dovrebbe certo essere verso fin dopo la sosta per la nazionale, diciamo, per essere
qualcuno
sicuri.
Qualcuno prima ce lo chiedeva, così ne approfittiamo per
rispondere. Ma secondo me sarà dopo
rispondere
la sosta della nazionale, diciamo, arruolabile. Però se fossimo stati in lotta come l'anno scorso, era un giocatore a rischio, perché a ritorno dall'infortunio metterlo nella mischia e poi il rendimento magari non buono. Invece in questo caso può essere un modo sia per valutarlo da parte del settore tecnico nelle sue reali capacità, che anche per vederlo. Lo stesso Cremaschi, che ovviamente con l'arrivo anche di Strefezza e di Colussi Caviglia ha perso ancora posizioni nel range, però potrebbe essere, se si vuole pensare in prospettiva, per valutarlo. In questo finale di stagione mi aspetterei, dopo insomma le ultime partite che servono per fare l'ultimo tesoretto, di vedere una squadra non tanto più offensiva, perché insomma è difficile proprio cambiare di colpo
il
mentalità
DNA, certo,
per tutto un campionato, hai giocato in un certo modo, ma una squadra che riesca a valorizzare alcune peculiarità proprio grazie a una maggiore, come dire, libertà mentale, nel senso che non avendo più l'assillo di non prenderle ad ogni costo, perché devi ogni punto, ogni vittoria era un mattoncino verso la salvezza, riuscire a vedere qualche giocatore più libero, diciamo, da
impegni,
ad esempio lo stesso Pellegrino, riuscire a sfruttarlo maggiormente come proprio come attaccante puro, qual è, ecco, diciamo, perché il suo lavoro di ripiegamento è utilissimo, tiene la squadra molto avanti ed è stata una fortuna che non abbia subito infortuni, perché senza di lui la squadra ripiegava automaticamente 15 metri indietro, questo si vedeva proprio palesemente, però sarebbe importante anche che riuscire a vederlo, insomma, a poter sfruttare maggiormente il proprio potenziale essendo più fresco in avanti. Ecco queste piccole modifiche, non grandi stravolgimenti, perché questa è una squadra che abbiamo visto, la difesa 4, serviranno degli innesti se questo è il gioco che preferisce, ma non in questa stagione, perché ad esempio, faccio un esempio proprio pratico, Troilo mi pare un buon difensore, magari non eccesso, ma diciamo buono, ma nella difesa 4, cioè nei due centrali, è un pesce fuor d'acqua. Con i tre centrali invece è un difensore che dice la sua, sia come grinta che come anticipo, perché è più tranquillo.
Ascolta Gianluca, guarda, Davidone dice, piedi di piombo, perdiamo le prossime partite, cominciamo a vedere l'acqua che pian piano sale alla gola, quindi molto attenti e concentrati, traguardo vicino. Poi uno dice, Pippo, stimo Zurlini, ma Strefezza insomma fatica a avere il cambio di passo, Cagliari Docet. A te però volevo chiedere, Gianluca, ma proprio in 20 secondi che stiamo per chiudere, invece Suzuki o Corvi in porta, perché sai un po' il tema della settimana, in 20 secondi.
Allora dico strategicamente dal punto di vista societario, con un discorso chiaro nello spogliatoio anche della società, se a posto fisicamente riporterei Suzuki tra i pali, ma parlando chiaro con Corvi,
certo,
che può rappresentare il futuro per due motivi, perché comunque Suzuki era il primo portiere all'inizio stagione e perché poi può essere anche una valorizzazione di un portiere che ha comunque una buona immagine e che per il Parma, avendo già testato Corvi e visto che è un portiere che in Serie A ci può stare, grazie a lui siamo arrivati anche a questo risultato di classifica, e quindi ti dà già una certa tranquillità, e quindi io
certo,
direi,
ci sta.
Ma tenendo conto naturalmente dei grandissimi meriti di Corvi, con un discorso chiaro non di penalizzazione di Corvi, ma riprovare Suzuki per insomma anche valorizzarlo.
Chiarissimo, guarda, io concordo con te su questo tema, sei stato chiaro e anche nei tempi, Gianluca, vedremo quello che sceglierà questa. Intanto grazie Gianluca, ti ritroviamo presto.
Grazie, ciao, a presto.
Grazie a Gianluca Zurlini con noi al telefono e grazie a Simonetta Collini in cabina di regia. State qui con Radio Parma, un saluto.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti. Farmacia Stadio Tardini, l'esperienza e la professionalità al vostro servizio.